Perché se nelle due parti precedenti, allora mi metto qua che così sono più di faccia a tutti quanti. E dicevo, se come penso si sia visto nelle parti, nelle volte scorse, tra Branner e gli studiosi della mente interpellati nel capitolo precedente, c'era una forte consonanza e un dialogo abbastanza serrato. I due autori che seguono sono due critici letterari, Northrop Frye e Mikhail Bakhtin. Siamo, diciamo, apparentemente più vicini alle materie che uno si aspetterebbe di trovare trattate in una discussione del rapporto tra antropologia e letteratura. Siamo in critica letteraria. Sono due figure molto, molto importanti. Bakhtin un po' precedente, perché se non ricordo male è nato nel 1895, mentre Frye è proprio praticamente coetaneo di Branner, perché è del 1912 e Branner era del 15. Oggi vorrei limitarmi a parlare di Northrop Frye, e il capitolo che Sobrero ha dedicato a Frye si chiama Il deposito delle storie, quando quello precedente era Il teatro dei racconti. Quindi dal teatro, che è una idea di azione in movimento, di dinamica, si passa al deposito delle storie. E infatti Sobrero si sente in dovere di giustificare subito come mai parla di Northrop Frye nell'economia del suo discorso, perché Northrop Frye, che appunto è un personaggio di primaria importanza in campo della critica letteraria, noi l'abbiamo già incontrato, se vi ricordate, citato nel capitolo in cui si parlava, nella parte in cui si parlava della prospettiva archetipica, e cioè quegli autori che danno particolarmente rilievo al fatto che nel campo della narrazione si può riscontrare una ricorrenza nel tempo, nello spazio, di motivi, di tipi, di contenuti, che secondo appunto alcuni approcci interpretativi possono essere fatti ricondurre a un'esperienza originaria comune all'umanità. E questo è stato declinato in tanti modi diversi, dalla psicanalisi alla psicologia alla critica letteraria, appunto, che è una prospettiva che già in quel pezzettino dedicato alle prospettive archetipiche Sobrero aveva detto non ha tanto credito in antropologia. E quindi nel suo discorso, che poi appunto ha un'ambizione di originalità e di radicalità teorica, la prospettiva archetipica sembra un po' strana. E quindi un campione di questa prospettiva, preso come uno degli interlocutori principali del discorso, sembra un po' strano. Però in realtà Sobrero, seguendo la convenzione che si attribuisce a Ludwig Wittgenstein, un primo e un secondo Wittgenstein che sembrerebbero in contraddizione l'uno con l'altro, un primo molto sistematico, categorizzante e, diciamo così, rigido, e un secondo decostruttivo, decostruente, mosso, imprendibile, fluido, lui parla di un primo e di un secondo Frye. E lui vuole concentrarsi sul secondo Frye, un Frye che sottolinea il movimento nel suo discorso e non la fissità. Si chiama Il deposito delle storie, e deposito è effettivamente una idea di in qualche modo di fissità, però appunto nella ricostruzione che Sobrero ci offre di questo autore, ci invita a cogliere viceversa non solo gli elementi che per carità ci sono di sistematica, di approccio scientista, diciamo, alla disciplina della critica letteraria, ma anche quelli di movimento, che non sono, diciamo, a suo avviso secondari, anche se sono quelli meno noti e meno considerati. In apertura appunto di capitolo Sobrero dice: perché occuparsi di Frey, teorico di un mondo chiuso, di una natura umana già data e definita nelle sue narrazioni primigenie? C'è un catalogo, un deposito di narrazioni primigenie, stanno lì e producono tutto il resto. No, c'è un secondo Frey, lo studioso che percepisce la sua grandiosa macchina delle storie non come espressione immobile del sistema archetipico, ma come insieme di dispositivi attraverso il quale realizziamo il bisogno di sapere diversamente di noi e del mondo. Un insieme di dispositivi che ruota intorno al perno centrale della nostra creatività, la metafora. Questo discorso della metafora è, diciamo, posto in apertura subito per dire come andrà la sua trattazione, ma poi verrà ripreso e sviluppato alla fine del capitolo da Sobrero. Una seconda, diciamo, giustificazione che Sobrero si sente di dover dare è Frey e l'antropologia. Cioè Frey non è un autore molto frequentato dagli antropologi, e in un certo senso questo è un po' strano, perché è un lettore, è un autore che è stato un attento lettore di antropologia e ha usato molto l'antropologia, solo che ha usato un'antropologia che agli antropologi da un certo punto in poi non piaceva più, e cioè quella di Fraser, in particolare quella del ramo d'oro. Ma anche qui Sobrero ci dice, insomma, il frazerismo di Frey non è un appiattimento sull'impostazione evoluzionista di Fraser, ma diciamo istituisce un dialogo, anche qui in questo caso possiamo dire abbastanza movimentato e mosso, con l'autore Fraser, e ci torneremo. Il senso di fondo del lavoro di Northrop Frey è stato quello di tentare di costruire la critica letteraria come scienza, come una disciplina scientifica. Il punto di riferimento esattamente è stato piuttosto in fondo l'antropologia nella versione frazeriana che non le scienze dure, ma essenzialmente la questione è anche abbastanza nuova di Frey, è stato quello di tentare di costruire la critica letteraria come scienza, e questo è stato anche questa una componente per cui nell'antropologia più recente ciò che, diciamo, somiglia a un approccio scientista non è molto ben visto. E quando Fraser è stato riletto e recuperato nella sua versione più, diciamo, letteraria, diciamo, si è prodotta una curiosa inversione di tendenza, ma insomma di rovesciamento di prospettiva. Ma o per essere frazeriano o per essere scientista, diciamo, nel discorso antropologico Northrop Frey non è stato molto considerato. Il suo tentativo di costruire la critica letteraria come scienza, diciamo, consisteva essenzialmente in due aspetti. Uno, separare molto fortemente la critica letteraria e la letteratura, cioè la scienza e il suo oggetto. La critica letteraria e le opere narrative, cosa che diciamo non è proprio evidente Frei, per esempio, per dire quanto questo sia, diciamo, da farsi, nota come nelle biblioteche, soprattutto nei paesi anglosassoni, si usano le biblioteche molto a scaffale aperto, cioè dove il pubblico può accedere direttamente ai libri, e quindi è particolarmente importante come sono disposti i libri. Quando una biblioteca, uno va al catalogo, chiede, e la biblioteca c'ha i libri conservati per conto suo, come questi che vediamo qui, al pubblico non gliene importa niente come sono classificati, è un problema di spazi tecnici. Se il pubblico può accedere direttamente agli scaffali, viceversa, come sono disposte le cose, come quando andiamo banalmente in libreria, è lo stesso discorso, uno si aspetta di trovare le cose vicine che hanno una pertinenza. Ecco, la critica letteraria sta insieme alla letteratura, normalmente, nelle biblioteche a scaffale aperto. E questo, appunto, Frei lo richiama come un elemento di confusione. Un conto è la critica letteraria e un conto è ciò di cui si occupa, e questo sarà uno spunto che Sobrero poi riprende per fare la distinzione tra antropologia ed etnografia. Antropologia va con critica letteraria, etnografia va con opere letterarie. La distinzione, diciamo, il parallelismo funziona fino a un certo punto, perché di fatto l'etnografia è un'antropologia applicata e la fanno gli antropologi, viceversa il critico letterario non per mestiere scrive romanzi e il romanziere non per mestiere fa opera di critico letterario, quindi la cosa, diciamo, non è perfettamente simmetrica, ma serve poi a Sobrero per fare dei ragionamenti su cui torniamo. Due momenti, appunto, per costruire la critica letteraria come disciplina scientifica: separazione dal suo oggetto; secondo momento, ipotizzare che il complesso delle narrazioni, delle opere letterarie, sia in qualche modo ordinabile secondo criteri, secondo dei parametri che poi vedremo, considerarlo come un insieme ordinabile di immagini. E dunque qui torna l'idea, il deposito delle storie, un deposito ordinato, un insieme ordinabile di immagini che fa da oggetto per una disciplina che tenta di studiarlo scientificamente. Sobrero cita Frei che dice: io sarei dell'idea, scriveva già nel 51, che ciò che tuttora manca alla critica letteraria sia un principio coordinatore, una ipotesi centrale che, come la teoria dell'evoluzione in biologia, veda i fenomeni che la critica già tratta come parti di un tutto. Dunque, da un lato, appunto, ci deve essere ordine nella disciplina, e dall'altro un ordine riconoscibile, che è la teoria che impone naturalmente all'oggetto, nell'oggetto che la disciplina studia. Sul lato oggetto, il ripetersi nel tempo, dice Sobrero, dei motivi letterari fa avanzare l'ipotesi che quest'ordine esista e abbia inizio, come abbiamo già visto parlando della prospettiva archetipica, nel formarsi stesso della coscienza umana. Compito della critica sarà individuare i grandi archetipi letterari, ma principalmente capire il loro legame, il modo in cui si combinano nel tempo i modi della loro ricorrenza. Si tratta per Frei di raggiungere una visione sinottica, dunque al tempo stesso, diciamo, riassuntiva e in qualche modo visualizzabile, come se fosse una mappa. dell'oggetto di studio, una visione sinottica che soggiace alla letteratura, quell'ordine che costituisce appunto l'anatomia della critica. Una visione sinottica perché gli archetipi letterari non sono qualcosa che sta all'origine e poi progredisce in altre direzioni, né si può dire che la letteratura derivi da essi, ma costituiscono la struttura di ogni opera e anzi è evidente una generale tendenza dei classici a tornare ad essi. Perché è possibile una sinossi, cioè una astrazione di elementi costitutivi e una loro resa in termini di ricostruzione a livello teorico? Perché appunto questi elementi costitutivi non sono banalmente ciò che poi produce le opere letterarie da cui si sviluppano nel corso di una evoluzione delle narrazioni. Sono proprio gli elementi che vanno a costituire una specie di ossatura del narrare, tant'è che per esempio il lavoro di Frey è stato anche recepito qualche volta come una specie di variante dello strutturalismo, cioè come un tentativo di trovare una serie di costanti che appunto si ripetono e che possono essere identificate come la verità vera che soggiace al fenomeno. Frezer in questo è preso da Frey come un punto di riferimento metodologico sul piano del discorso voglio costituire la critica letteraria come disciplina scientifica e come a sua volta una specie di enciclopedia, un grande repertorio per identificare contenuti di questo immaginario che dicevamo. Frezer si intende appunto essenzialmente la sua opera principale, Il ramo d'oro. Il ramo d'oro ebbe una serie di edizioni nel tempo. Frezer era Sir James George Frezer, è considerato insieme a Edward Burnett Taylor uno dei due grandi pilastri, diciamo, della nascita dell'antropologia in epoca vittoriana in Inghilterra, anche se Frezer tra l'altro era scozzese di nascita. Si è occupato di molte cose. Questa sua, diciamo, l'opera più famosa è questo Ramo d'oro, che è uscito per la prima volta nel 1890 in due volumi. 10 anni dopo, 1900, i volumi diventano 3. La terza edizione del Ramo d'oro è in 12 volumi, di cui l'ultimo, meraviglioso, è solo di repertori bibliografici, di indici, di apparato critico che serve a usare gli altri 11 volumi. È una specie di enciclopedia vera e propria. Per inciso, lo si trova su internet. Tutti e 12 volumi si trovano, il PDF dei 12 volumi, e uno si può divertire a percorrerli e a curiosarci. Lo stesso Frezer poi ne ha compilato una versione in un solo volume abbreviata, levando tutte le note, i riferimenti, larghissima parte dei riferimenti bibliografici, eccetera, in un solo volume. In italiano è l'edizione che circola in due volumi, veramente, ma per motivi puramente editoriali. Comunque è una edizione che ha fatto lui stesso, un'edizione abbreviata, nel 22, quindi esce paradossalmente, curiosamente, l'anno in cui viene stampato Argonauti del Pacifico Occidentale, cioè il libro di la prima delle monografie trobriandesi di Malinowski, che convenzionalmente è un po' l'avvio dell'antropologia post-frezeriana e tayloriana, l'antropologia che per la prima volta era frutto di ricerca sul campo lunga e faticosa di un singolo ricercatore. È l'anno in cui esce l'edizione divulgativa, diciamo, del ramo d'oro, ma badate che Malinowski non era in polemica con Frezer, si fa fare da Frezer l'introduzione ad Argonauti del Pacifico occidentale, cioè chiede e ottiene l'imprimatur dell'antropologia accademica ufficiale britannica come avvio di quella che nella frase del diario che abbiamo già citato a suo tempo e ci torneremo, di quello che voleva essere il rivoluzionatore dell'antropologia sociale, ma intanto chiede l'avallo e l'imprimatur del grande Frezer che gli fa l'introduzione e dice che è un eccellente lavoro quello di Malinowski. E d'altronde Malinowski si era avvicinato all'antropologia quando era in Polonia ancora studente leggendo il Ramo d'Oro. Cioè, il ramo d'oro è la sua, e non certo nell'edizione abbreviata che non c'era ancora, è stata la sua strada di avvicinamento all'antropologia, quindi un po' di cerchi si chiudono. Il ramo d'oro porta come sottotitolo uno studio sulla magia e la religione. A Study in Magic and Religion. Facciamo riferimento all'Editio Mayor, 12 volumi di studio sul rapporto tra magia e religione. In realtà è un campionario sterminato che raccoglie, con un approccio comparativo veramente senza confini di tempo e di spazio, dalla mitologia greca al folklore europeo, ai resoconti etnologici sulle popolazioni che il colonialismo europeo veniva conquistando in giro per il mondo con le corrispondenze dei missionari, dei commercianti, dei funzionari coloniali locali, dei primi studiosi che andavano in giro per il mondo. Ed è una appunto enorme raccolta di materiali messi a comparazione fra di loro, per costruire un quadro teorico di matrice appunto evoluzionista che in qualche modo desse conto dello sviluppo dell'intelletto umano dai suoi primordi a quello che sarebbe arrivato come, diciamo, il meglio dell'umanità, cioè appunto l'uomo bianco vittoriano, in una prospettiva unica, evoluzionista, dove la magia rappresenta il primo prodotto intellettuale, il primo modo di relazionarsi al mondo dell'uomo primitivo, la religione rappresenta un passo successivo e la scienza il coronamento e l'affrancamento da questi due stadi precedenti e imperfetti. Laddove si badi che la magia ha dei punti di vantaggio sulla religione, nell'ottica di Frezer ed evoluzionista, perché ha un rapporto diretto con la natura. Sbagliato, ma un tentativo di rapporto diretto con la natura, mentre la religione, frutto di un pensiero certamente più sofisticato, più articolato, eccetera, nell'edizione divulgata cadono tutta un sacco, in un solo volume del 22, cadono un sacco di riferimenti alle religioni correnti, diciamo non quelle dei popoli primitivi, ma quelle dei popoli civilizzati, cadono prudentemente, perché la religione fa riferimento a una mediazione superiore che sfugge al controllo umano. Il mago ci prova a fare lui le cose per la sua popolazione, come gli sciamani, eccetera, mentre il sacerdote chiede aiuto a una divinità che è ultraterrena e che sfugge completamente al controllo e alle possibilità di intervento umano. Quindi, in un certo senso, la magia è più parente di quello che riuscirà a fare la scienza nei confronti della natura e nei rapporti dell'uomo con l'ambiente di quanto non lo sia la religione. Questo quadro interpretativo a Frey non interessa assolutamente. Quello che interessa a Frey sono due cose. Uno, l'inventario di riti e miti che si trova nel ramo d'oro e l'approccio a questo materiale che Frazer ha, dice Sobrero, nel ramo d'oro Fry amava vedere realizzata questa capacità di cogliere le radici dell'universalità del racconto etnografico, la capacità generalizzante e sistemica che definisce il procedere comparativo della scienza. Anzi, vi vedeva decisamente la base sicura di una critica letteraria che potesse mettere ordine nelle storie del mondo. Quindi, diciamo, è un uso di Frazer che non ha interesse per i contenuti ideologici e le ipotesi interpretative, che sono il senso dell'operazione di Frazer, nei progetti di Frazer, e che marcano appunto il suo sottotitolo, uno studio su magia e religione, ma gli interessa l'enorme mole di materiale presentato da Frazer, miti, folklore, mitologia classica, folklore europeo e resoconti, diciamo, tra virgolette, etnologici, per designare che veniva da Asia, Africa, America, eccetera, e l'approccio sistematico comparativo a tutti questi, a questi materiali. Dicevo, l'altro aspetto, uno dei due aspetti su cui Fry fonda il suo tentativo di costituire la critica letteraria in disciplina scientifica, è l'accento posto sulla distinzione tra critica e suo oggetto, dunque tra critica letteraria e opere narrative e opere letterarie. Sobrero appunto coglie questo spunto per a sua volta dire, insomma, fare un po' d'ordine nel discorso che ha condotto fino adesso, sul lato, diciamo, del discorso antropologico, e dire: nel nostro campo noi potremmo fare una distinzione del genere distinguendo l'antropologia come prospettiva interpretativa e teorica dall'etnografia, che è il lato narrativo ma in senso scientifico dell'antropologia, esattamente come le opere letterarie sono il lato narrativo che costituisce l'oggetto della critica letteraria. Costruisce un piccolo schemino che si trova a pagina 115 del libro, in cui antropologia e critica letteraria stanno in alto, sotto in colonna abbiamo etnografia sotto l'antropologia e narrativa, opere letterarie sotto critica letteraria, e questi quattro poli sono uniti da linee fra di loro. E dice Sobrero, in realtà, se noi leggiamo queste linee, ricostruiamo la mappa intera dei rapporti possibili, potenziali, di solito anche largamente realizzati, tra antropologia e letteratura, perché li possiamo leggere in tutte le direzioni. Se leggiamo critica letteraria verso l'antropologia, avremo per esempio Fry che legge Frazer, cioè un critico letterario che usa qualcosa prodotto dagli antropologi. Se è antropologia in direzione di critica letteraria, avremo per esempio una rappresentazione di tutto ciò che ha fatto Geertz e i post-geertziani, dunque un antropologo che assume elementi di teoria della critica letteraria per studiare i testi di altri antropologi, se fa storia dell'antropologia, o anche testi etnografici. e così via. Insomma, se ci sono un pochino di esempi su ciascuna delle direzioni di queste linee in cui possono essere letti. Una delle cose che menziona è, per esempio, l'approccio Anthropology and Literature, antropologia e letteratura, che è molto sviluppato negli Stati Uniti d'America, con una serie di teorizzazioni, c'è qualche riferimento, eccetera. E questo approccio, antropologia e letteratura, è essenzialmente di questo tipo di approccio qui, insomma, è essenzialmente quello che va nella diagonale tra antropologia e opere letterarie, laddove cioè le opere letterarie vengono interpretate come possibili oggetti di studio, campionari di esempi, di spunti, di notizie, di dati. È un approccio che in questo libro, Il cristallo e la fiamma, non troviamo, perché l'autore, come ci ha detto in varie occasioni e come esibisce proprio nel prosieguo di tutto il suo lavoro, va un po' oltre. Questo è un po' scontata come approccio, ma è una cosa che è molto importante, che si fa largamente e che si è fatta largamente. Ne abbiamo in Italia un mucchio di esempi nell'elenco che citava, di come tradizionalmente gli studi antropologici siano occupati di fatti narrativi. Da qualche parte all'inizio del libro ce n'è una serie di esempi da questo punto di vista. Uno di quelli che citava sopra lo stesso era un saggio degli anni 50, per esempio, di Alberto Cirese sui proverbi del Malavoglia, dei Malavoglia. Il libro I Malavoglia, che è un'opera di Verga di finzione letteraria, e però ha dato spunto a, per esempio, un saggio come questo di Cirese sui proverbi, cioè addirittura una cosa, perché uno ci può vedere come funzionano i pescatori. È Visconti che, se non ricordo male, ha fatto un film tratto da quest'opera, recitato in dialetto, e quindi anche di difficile, ardua comprensione, ha fatto a bella posta, che è una messa in scena di vita vera vissuta in un villaggio di pescatori siciliano. Cirese, per esempio, ci ha potuto fare un lavoro sui proverbi, quindi addirittura che la paremiologia, cioè lo studio dei proverbi, è un oggetto di studio specifico normalmente della storia delle tradizioni popolari, prendendo un libro di narrativa, di narrazione, come suo oggetto. Credo di aver già menzionato il fatto che Pietro Clemente, per esempio, ha citato nelle due, Cristo si è fermato a Eboli, completo il periodo, come l'unica vera grande monografia etnografica italiana, Cristo si è fermato a Eboli, Carlo Levi 1945, Basilicata. Nelle esercitazioni di lettura proposte, nelle quali arriveremo a parlare nella seconda parte del corso, Cristo si è fermato a Eboli, c'è, insieme a Furore di Steinbeck. Allora, per dire, i Malavoglia sono una cosa. Pinocchio, grande libro, chi non ha letto Alice nel Paese delle Meraviglie fa malissimo, chi non ha letto Pinocchio forse ancora peggio. Grande libro, è stato oggetto, per esempio, di convegni. Nella metà degli anni 80 c'è stato un convegno sui folcloristi nell'età di Pinocchio, atti del convegno meravigliosi, e Cirese, Clemente, Fresta, tanti, che studiavano il Pinocchio. Ora, Collodi, scrivendo Pinocchio, non si poneva assolutamente il problema di dare una rappresentazione veridica della Toscana dei suoi tempi. Ciò non di meno è stato anche studiato da vari punti di vista che potevano interessare i folcloristi. Carlo Levi o Steinbeck si sono posti il problema di dare una rappresentazione veridica, politica, di ciò di cui stavano parlando in Cristo si è fermato a Eboli e in quello che in italiano chiamiamo Furore. Con intenti diversi, Furore è un'opera, diciamo, proprio di invenzione, totalmente realistica nell'ambientazione drammatica di questa migrazione di contadini poveri che scappano dalle terre appunto riarse del Centro America, del centro degli Stati Uniti, e si spostano verso ovest, verso la California. Carlo Levi fa un'operazione diaristica essenzialmente, perché le scene, i personaggi rappresentati nel Cristo sono tutti veri, trasfigurati, trasformati, eccetera, ma sono tutti veri. Trasformati, ne parleremo, fino al fatto che lui inventa le categorie dei Luigini e dei contadini, laddove i Luigini, cioè i piccolo borghesi parassiti, fannulloni e anche eticamente truffatori, sono cosiddetti dal nome, che ovviamente non era il nome vero, di Luigi non mi ricordo cosa, che era il potestà, cioè il capo, diciamo, della figura istituzionale che il regime fascista aveva istituito come capi locali, si chiamavano podestà, il podestà del paese dove lui era confinato, Don Luigi, che doveva, appunto non ricordo il cognome, finto della narrazione, che ufficialmente era il maestro del paese. E i Luigini poi, nella sua, diciamo, elaborazione ulteriore, diventano la categoria degli italiani sbagliati. Però il racconto di Levi è un racconto assolutamente basato sulla sua esperienza, e qui uno può leggere la cosa nell'altra direzione: opera narrativa in direzione, non possiamo dire antropologia, perché Levi non si pone il problema di fare l'antropologo, né se lo pone Steinbeck. Però, diciamo, se ad antropologia sostituiamo altro, teoria politica, insomma, un'elaborazione intellettuale non di tipo narrativo, questo tipo di lettura funziona. Quindi, diciamo, il quadro di questi possibili rapporti effettivamente è interessante, perché permette, anche per oggetti trattati da parte di studiosi come oggetti di studio, ma per ricostruire un quadro articolato e mosso anche nelle intenzioni degli autori medesimi. Collodia altre intenzioni rispetto a Carlo Levi, e in questo schemino possiamo ritrovarli e distinguerli. Il discorso di Frey per costruire appunto una disciplina scientifica, di fare della critica letteraria una disciplina scientifica, è anche quello per cui è maggiormente noto, e diciamo è la dimensione di Frey che dà il titolo al capitolo, il deposito delle storie, è quello per la quale per cui Sobrero si è sentito anche in dovere di spiegare come mai ne parlava. Cioè, per Frey c'è una possibilità di ordinare l'oggetto di una critica letteraria intesa come disciplina scientifica, il punto di partenza è la visione di una originaria comunione tra uomo e natura, tra uomo e ambiente circostante, che ha prodotto una serie di conseguenze che ci ispirano possibili strategie di riconoscere principi ordinatori nella materia narrativa. La storia dell'uomo, dice Sobrero ricostruendo la posizione di Frey, la storia dell'uomo è intesa come espansione di un originario insieme di percezioni, impressioni, sensazioni, emozioni, un'energia che affonda nei millenni in cui l'uomo è vissuto in intimo contatto con la natura, non spettatore passivo davanti a una natura data, distinta, ma percependosi come parte della natura. Senza che i fenomeni naturali e l'azione umana, tra i fenomeni naturali e l'azione umana, si stabilisse una chiara sequenza, un prima e un dopo, una percezione di cause ed effetti. Nei riti dell'uomo si esprime la sua partecipazione, la tensione attiva verso questa unità o verso questa unità perduta. E il mito dà ragione immaginifica di questi atti. In questa ipotetica immersione originaria in una situazione di comunione con l'ambiente circostante, con la natura, l'uomo percepisce somiglianze, istituisce principi di ordinamento nella realtà sulla base di queste somiglianze. Queste somiglianze danno luogo a metafore, le metafore si fissano in archetipi e il complesso di questi archetipi va a costituire un patrimonio inconscio collettivo che Frey chiama imaginary, che Sobrero non traduce ma che possiamo tradurre con immaginario, purché abbiamo presente che immaginario è come antiquario, cioè un deposito di elementi, nella fattispecie di immagini, immaginario come deposito di immagini, un patrimonio inconscio collettivo che è il complesso di questi archetipi che a loro volta sono la fissazione di queste metafore. Ma ricordiamoci che sulle metafore si torna poi alla fine come elemento di movimento, non come elemento fisso di blocco, di origine semplicemente di un qualche cosa, complesso di radici che stanno lì buone, ferme e non si muovono più. Tutto al contrario. La metafora è il motore perenne della narrazione nella ricostruzione che Sobrero ci dà di Frey. Riti e miti che attualizzano la tensione umana verso questa perduta comunione, e la forma prima del mito è una immagine di perdita e di ricerca. Cioè il perdere e il ricercare sono proprio le mosse originarie del raccontare. E anche qui non possiamo non ricordare Prop con le sue funzioni narrative, con la perdita dell'equilibrio, eccetera, e il richiamo di Branner che a sua volta identificava nella perdita l'inizio di ogni tipologia narrativa. Ricordate che ho accennato al fatto che Prop, l'autore della morfologia della fiaba, che dice 31 funzioni narrative, si comincia con una perdita, 1928, nel 1946 scrive Radici storiche dei racconti di fate, che è una prospettiva largamente simile per certi aspetti al deposito di immagini freudiano, per altre al deposito di immagini di Frey, perché dopo aver ragionato in termini formali di funzioni narrative sulle fiabe, qualche decennio dopo ci torna con un altro approccio prop e ragiona sull'origine storica, anche lui in qualche modo facendo riferimento a una dimensione originaria, anche se non indefinita in questi termini che Sobrero dice junghiani per Frey, la prospettiva di Propp è quella del materialismo storico, che è una versione, diciamo, aggiornata in termini marxisti dell'evoluzionismo, appunto, dell'epoca in cui peraltro Marx viveva e scriveva le sue opere, ed era una grande conquista, diciamo, scientifica per l'epoca. Per cui le immagini di fondo che ricorrono nei racconti di fate fanno riferimento a un'esperienza dell'umanità, dei popoli raccoglitori e cacciatori, una serie di figure e di tipi narrativi che si riscontrano nei racconti di fate fanno riferimento in questa ricostruzione storica successiva di Propp all'esperienza di millenni prima di forme di produzione, appunto, di caccia e raccolta che poi si sono trasfigurate nelle narrazioni successive. Quindi è un approccio un po' simile perché fa riferimento a un patrimonio originario comune, largamente condiviso dell'umanità. Nell'idea evoluzionista tutte le popolazioni passano gli stessi stati di sviluppo, anche se certe poi si fermano a un certo punto, al momento in cui gli scienziati li conoscono, sono fermi a un certo punto e rappresentano nell'idea evoluzionista il passato di quelli che invece si sono meravigliosamente sviluppati nella nostra Europa. Ma questo era, diciamo, per accennare al fatto che anche una prospettiva come quella di Propp, che in questa trattazione del Cristallo e la Fiamma è presentato come uno dei padri dell'approccio formalista, ha avuto anche tutti altri sviluppi e che in qualche modo somigliano a questi di cui stiamo parlando ora con Frey. Questo patrimonio inconscio collettivo, questo immaginario nel senso di deposito di immagini, Frey lo ordina appunto secondo alcune categorie di narrazioni, di racconti che lui chiama Frey miti, non solo in senso proprio. Adesso lo vediamo subito, ma mitos nel senso originario, letterale del termine, di racconto, intreccio di parole. La proposta di una sistematica dell'immaginario archetipico viene articolata appunto in quattro tipi di misure. Nel linguaggio di Frey si chiamano modi, anche qui recuperando una originaria accezione del concetto di modo, misure che identificano la relazione tra uomo e ambiente circostante. Sono quattro modalità di racconto che non sono disposte ancora una volta in una prospettiva evoluzionista. Frey non è un evoluzionista e non gli interessa assolutamente stabilire uno schema di prima e dopo. Sono quattro tipologie che risultano volta a volta dominanti in determinati contesti, in determinate, certo, anche epoche, ma che coesistono le une con le altre. La prima, quella del mito propriamente detto, che cioè continuiamo a chiamare mito al di là del tecnicismo dell'espressione mitos dal greco, traslitterazione proprio del greco, sono racconti di un mondo in cui l'umanità subisce l'ambiente, subisce il mondo, ha poca capacità attiva e modificatrice del mondo, i protagonisti sono dei. Gli dei e il fato che determinano le esistenze umane e essenzialmente se ne prende atto. Gli eroi del racconto sono dei e un grande protagonista di questo tipo di racconti, appunto, è il fato, quelli che chiamiamo correntemente miti. Una categoria di racconti in cui gli esseri umani cominciano a sviluppare un maggior protagonismo sono quelli che più correttamente chiamiamo leggende o fiabe, in cui gli eroi sono umani, non sono più divini, sono esseri umani, però sono umani speciali, dotati di poteri non naturali, di poteri soprannaturali, di poteri magici e, diciamo, danno luogo a sviluppi che sono largamente propri della quotidianità, ma con questa capacità di intervento umana, ma sovrumana incarnata in protagonisti umani. I due passaggi successivi sono quelli in cui entra in scena l'umanità normale, diciamo così, come più correntemente la conosciamo noi, e sono la tragedia classica, dove gli eroi sono interamente umani, non sono più dotati di poteri sovrumani, sono però ancora delle figure di capi, di condottieri, eroi nell'accezione, diciamo che anche del nostro linguaggio corrente, possono essere sconfitti, possono morire, ma sono comunque delle figure in qualche modo di fondatori culturali, eroi culturali. E quella successiva è quella in cui i protagonisti, e qui appunto siamo nella tragedia classica, il passaggio successivo è quello del romanzo e della commedia, del romanzo realista e della commedia, in cui i protagonisti sono esseri umani assolutamente normali, a cui può andar bene e può andar male, e possono raccontare anche vicende, diciamo, tragiche non in senso tecnico, cioè nel senso di sconfitte. Una variante di questo successiva come racconti della crisi è quella in cui i protagonisti non sono più, e qui c'è come una specie sempre progressivo di abbassamento di categoria del protagonista della narrazione, dell'eroe, addirittura diventano personaggi che sono su gradini inferiori rispetto al potenziale ascoltatore o lettore della storia, e qui Frei parla del registro ironico della narrazione. L'ironia della caduta, espressione non della colpa commessa, come poteva essere nella tragedia o nel romanzo, ma del ridicolo che è insito nella condizione umana. L'uomo diventa capro espiatorio, vittima sacrificale, né innocente né colpevole. questo, diciamo, un po' una rappresentazione ultima nella narrazione. Visione statica, solo classificatoria di questo ordinamento possibile delle narrazioni, del materiale, dell'oggetto della narrazione di una possibile scienza, di una possibile critica letteraria come scienza? No, dice Sobrero, lo si può leggere in termini dinamici tutto questo. Lo stesso termine, l'opera da cui Sobrero trae larga parte di questa ricostruzione è quella più nota di Frei, che si chiama Anatomia della critica, dove anatomia è in un doppio senso, cioè l'anatomia della critica nel senso di come funziona la critica, ma la proposta appunto di anche costruire un ordinamento, non solo a livello della disciplina, ma anche a livello dell'oggetto che la disciplina studia. Lo stesso termine anatomia, dice Sobrero, sembra in alcune pagine suggerire questa lettura di tipo solo fissista, classificatorio. La pretesa di costruire un grande quadro sinottico delle ricorrenze archetipiche entro il quale sistemare la letteratura passata, presente e futura, dal mito alla leggenda, dalla tragedia all'epica, fino alla forma estrema e decadente del romanzo realista. Northrop Frye, utopista, utopico pianificatore della città letteraria, secondo un titolo di un saggio di Remo Cesarani. Quel che propongo è invece di leggere come dominante, dice Sobrero, l'altro aspetto dell'opera di Frei, di focalizzare l'attenzione sull'interna dinamica della macchina, sui suoi dispositivi propulsivi, piuttosto che sulla forma statica della lettura archetipica. Dunque, Sobrero dice, non c'è solo la statica in questo tipo di lettura, c'è anche una dinamica, e questa dinamica si situa in due momenti. Uno principale, ed è quello di cui parliamo ora, e cioè l'idea e la concezione della metafora e del ruolo della metafora, che appunto lungi dall'essere un alcunché che sta lì solo fermo come radici da cui germoglia tutto il resto, è in realtà un motore in perenne attività, ma anche un'accezione che nell'accezione della nozione di archetipo che nella trattazione di Frei c'è, che è un'accezione in movimento. L'immagine che richiama Sobrero è quella della spirale, per rendere il discorso di Frei. È una spirale che porta certamente a far emergere quello che c'è sempre stato. L'archetipo è un qualche cosa che sta lì fin dall'inizio, ma il suo essere narrato, il suo essere parte di narrazioni è all'interno di un movimento a spirale che è fatto di una progressiva e mai ferma scoperta. L'archetipo non è dato una volta per tutte, ma è qualcosa che è costruito nel tempo, anche se la sua costruzione non è altro che svelamento. Questo può sembrare contraddittorio perché lo svelamento è semplicemente qualche cosa che c'è sempre stato e io non faccio altro che scoprirlo, ma non lo scopro una volta per tutte. Non c'è uno svelamento che si dà e poi lì è finita la storia. Lo svelamento non finisce mai. la narrazione non finisce mai, e in questo senso anche l'archetipo non è una cosa che è stata data una volta per tutte e semplicemente deve essere riconosciuto, scoperto, e da quel momento in poi sta lì. È un procedimento che appunto non si ferma e non si arresta. Questo immaginario, questo deposito di narrazioni è un qualche cosa che in realtà è come una pentola in perenne ebollizione con sotto un fuoco che non si spegne mai e porta sempre a galla, in una combinazione diversa, elementi che appunto, se lo svelamento non si ferma mai, l'attività nel corso delle epoche non si ferma mai di narrazione, rende mobile anche la materia di partenza, evidentemente. L'altro elemento appunto di fondamentale, di che mobilizza, che non rende statica la macchina delle narrazioni di Frey, è l'idea della metafora. E infatti il capitoletto in cui finale del capitolo su Frey del cristallo e la fiamma si chiama proprio così, mettere in moto la macchina, e parla appunto, si concentra sul concetto di metafora in Frey. Dice Sobrero: la definizione di metafora di Frey, cui Frey di solito si richiama, è la più usuale. La metafora è la definizione di X attraverso proprietà che appartengono a un'area semantica che non gli è propria. Dire un uomo è un leone o quel ragazzo è un santo significa denominare X, un uomo o un ragazzo, attraverso l'attributo più evidente di Y, il leone o il santo, il coraggio o la bontà. Nel contesto di X c'è qualcosa che troviamo anche nel contesto di Y, cioè un uomo è molto coraggioso, un ragazzo è molto buono, e questo qualcosa, il coraggio, la bontà, che facciamo su questo qualcosa, il coraggio, la bontà, che facciamo per definire X. Ciò che interessa Frey è che questa capacità di definire X attraverso un contesto e un'area semantica che non gli sono propri è l'operazione base di ogni conoscenza umana, di ogni linguaggio e probabilmente anche di tutto ciò che nella conoscenza precede il linguaggio. Pensare significa sempre costruire metafore, microstorie. Le metafore mettono insieme le percezioni del mondo, stabiliscono confini, differenze, definiscono relazioni. Pensare significa sempre costruire metafore, microstorie, e per tutt'altra strada, quella della critica letteraria di un religioso, era un sacerdote della United Church of Canada, canadese Frey, nel tentativo di costruire la critica letteraria come scienza del sacerdote della United Church of Canada, c'è una consonanza con quello che abbiamo discusso nelle volte scorse, il nesso fra narrazione e conoscenza, poste alle origini dell'esperienza umana in quanto umana, cioè alle origini della costruzione della capacità di conoscenza dell'umanità troviamo l'idea di narrazione nella versione di Frey, sottospecie della metafora. Della metafora, Frey individua essenzialmente, o meglio, nella ricostruzione che ne facciamo con Sobrero, due caratteristiche che sono l'una il suo carattere creativo e l'altra la sua inestinguibile ambiguità. Creativo vuol dire produttivo, quello che ci interessa da un punto di vista della narrazione. Ambiguità vuol dire che sfugge a una, e per questo anche in questo sta una sua carattere di movimento, di mobilità, a una possibilità di essere classificata e fermata una volta per tutte. Il carattere creativo, quando si dice questa guerra è una tragedia, non significa solo accostare due mondi per loro natura separati come accadrebbe nella similitudine. Questa guerra è come una tragedia. Questa guerra è una tragedia, apre a una possibilità creativa, è la dimensione creativa appunto della metafora, tutta diversa. A differenza della similitudine, dice Sobrero, la metafora permette di aprire nuovi spazi, produce una sensazione, un'esperienza diversa, parte di un accostamento intuitivo piuttosto che logico, lavora attraverso l'immaginazione piuttosto che attraverso l'intelletto. Se dico il pianto è il riposo dell'anima, metafora, dico qualcosa che non potrei mai dire altrimenti. Ricordate l'accezione della poesia come andare oltre nel discorso che ne faceva Sobrero parlando del ragionamento di un antropologo su che cosa possa servire la poesia all'antropologia. L'andare oltre, la metafora, ha questa dimensione creativa che infatti è pienamente poetica. Un secondo e non meno importante carattere della metafora sta nella sua ambiguità, anzi nelle sue ambiguità, ma in particolare nell'ambiguità che viene dalla rottura dell'usuale rapporto referenziale tra il segno e il suo significato, per cui con un segno designo un significato, un segno ha un significato, anche un significante che sarebbe il suono, saussurianamente. C'è un rapporto uno a uno e stiamo tranquilli, se il rapporto non è più uno a uno non stiamo più tranquilli e questo è un bene nell'economia del discorso di Sobrero e di Frey. L'esempio che fa Sobrero, suo, non di Frey, è tratto essenzialmente dalla sua esperienza di docente universitario a Napoli. La metafora di Sobrero è: Maradona faceva miracoli. Cioè il calciatore Maradona, uno dei più grandi calciatori della storia del calcio, faceva miracoli. Come certamente saprete, Maradona ha giocato abbastanza a lungo a Napoli. Adesso è arrivato Cristiano Ronaldo alla Juventus, non, insomma, un po' stiamo lì, ma Maradona per Napoli è stato certamente molto più che non Ronaldo per Torino, e non solo perché i napoletani penso che siano significativamente differenti dai torinesi, ma proprio perché Maradona a Napoli faceva miracoli. Allora, se i napoletani dicevano Maradona a Napoli faceva miracoli, e qui sono in appunto nel pieno del concetto di ambiguità, cioè dico qualcosa che è vero e allo stesso tempo non è vero, e io so che non è vero, cioè io sto dicendo due cose al tempo stesso, lo so e lo faccio apposta e funziona. È una cosa che facciamo correntemente, diciamo tutti creiamo metafore o le citiamo, e questo elemento dell'ambiguità della metafora è appunto potente da un punto di vista narrativo, e ha dei risvolti anche concreti, perché l'espressione Maradona fa miracoli è una metafora che narra in modo vero e non vero al tempo stesso, consapevolmente entrambi gli aspetti, di qualche cosa che molto banalmente succede per un essere umano in carne ed ossa che tira calci a una palla, di solito ci si aggiunge in mutande, terra terra come cosa, eppure che cosa smuoveva e cose analoghe Ronaldo eccetera smuovono. A Maradona si facevano le edicole votive, e dunque le edicole votive non si fanno a chi fa i miracoli. La faccenda si complica, diventa un fatto sociale oltre che simbolico, è vissuto con molto forte materialità nel tempio deputato ogni domenica, ma nei tempietti edicole votive fatte dalle televisioni nelle case di tutte le persone che hanno la televisione, cioè tutti noi. L'ambiguità si fa più sensibile quando Maradona entra nella leggenda. A Napoli si diceva che era stato visto al porto giocare con marinai di una nave sudamericana o di notte in compagnia di un famoso cantante, eccetera, eccetera. Sobrero cita Frei dicendo: la metafora, scrive Frei, non partendo evidentemente dall'esempio di Maradona, diventa un dato sociale se costruiamo un tempio e gli rivolgiamo preghiere all'inizio di un viaggio o magari di una partita. Il prossimo passo in questa stabilizzazione sociale di un dio è la storia o narrativa, mitos in greco. Questi due caratteri, la creatività e l'ambiguità della metafora, servono poi a Frei per due ulteriori considerazioni che fungono un po' da conclusione di questo discorso. La prima è che la metafora, come idea centrale di Frei, che la parola stessa nasca come metafora, che vi sia un modo della conoscenza che non rispetta i confini, un modo della conoscenza che è un sentirsi insieme, che va a recuperare quel senso di identità dell'individuo con qualcosa che esiste nel mondo naturale. Questa idea che la parola nasca come metafora, le parole nascono da un atto creativo del pensiero, da un'intuizione metaforica, anche questo è un po' parente delle cose che abbiamo visto ricostruire dagli scienziati della mente quando cercano di immaginarsi i rapporti fra mente e cervello e il ruolo del linguaggio e del simbolismo in tutto ciò. Considerando che le cose nascono complicate e cercando di raccontarci e di convincerci del fatto che le cose non nascono semplici, ma nascono complicate, complesse, meglio, complesse, non complicate. E poi man mano, semmai ci si fa ordine e dal nostro punto di vista dell'esigenza di maneggiare il tutto, le semplifichiamo. Ma la scena originariamente si dà complessa. La parola nasce come metafora, quindi già con un atto, come si può dire, narrativo, appunto. Poi le parole nascono come metafore, diventano parole. In qualche modo la metafora perde il suo carattere magico, si sedimentano, tendono a chiudersi intorno ai propri oggetti, diventano parole accanto ad altre parole, si depositano nelle forme della grammatica in qualità di soggetti, complementi, verbi. Ma, ed è la seconda osservazione, il modo di conoscenza empatico-metaforico che sta all'inizio del percorso deve restare vivo per ridare ogni volta slancio all'esperienza umana. Un inizio che si ripete come forma tendenzialmente più individualizzata in molte occasioni. Qui è una questo è, diceva Sobrero, citazione da Frey. Mi sembra chiaro che una delle funzioni sociali della letteratura è di mantenere vivo il mondo metaforico e il modo metaforico di pensare e di usare le parole. Il compito della letteratura, parla Sobrero, è che è ogni volta di risvegliare il senso di ambiguità che è nascosto nella parola e che ancora troviamo visibile nei miti classici o nelle leggende popolari. Il linguaggio della letteratura torna continuamente a gettare un ponte fra le cose come stanno e come potrebbero stare, un mondo di mezzo che si frappone fra chi osserva e la realtà osservata. Le metafore sono destinate a diventare parole, a perdere il loro senso magico, ma le parole possono diventare nuove immagini e materia per altre metafore. Questo è il ruolo della letteratura, alla fine, e in questo senso la metafora è il motore che avvia tutto. Non è solo ciò da cui nasce, nell'ipotesi di Frey, lo stesso linguaggio, la parola nasce come metafora, poi si sedimenta, si stabilizza, si separano i singoli elementi di queste figure più complesse e le si usa correntemente. Il compito della letteratura, narrazione specializzata, compito specializzato della narrazione, è riavviare, grazie sempre all'uso delle metafore, la macchina, per cui riutilizzando, anche riutilizzando con quel moto a spirale che dicevamo prima, un grande deposito di materiale simbolico condiviso, nelle narrazioni sempre nuove e sempre diverse, perché ogni romanzo, ogni storia, ogni film è nuovo e diverso rispetto a quelli che precede, e ogni volta che rileggiamo lo stesso romanzo, leggiamo un romanzo diverso in realtà, rimette in moto la macchina, ci fa riscoprire e riecheggiare effetti metaforici del linguaggio, e appunto è questo un elemento di mobilità nell'edificio teorico costruito da Frey, l'elemento che in questa, diciamo, ricostruzione di Sobrero si voleva sottolineare. Io mi fermerei qua. Per oggi volevo appunto parlare di Frey, e insomma, mi sembra che questo è un po' il senso del discorso. D'accordo, allora ci vediamo.